samaritana. E voglio subito ringraziare il padre Roberto Donà, Veneto,
no,
per la sua disponibilità. Allora, hai bisogno di qualche altra presentazione? Sei laureato, hai scritto qualche libro?
Per bambini,
sì, bicicletta. Allora, grazie di essere venuto.
Con gioia.
Buongiorno, buonasera.
Con gioia sono qui allora a condividere con voi questa esperienza quaresimale, questo cammino centrato sui personaggi, sulle figure emergenti del Vangelo, Zaccheo, la Samaritana, il prossimo Lazzaro, poi il cieco nato e la peccatrice in casa di Simone. Ecco, a me è toccato il secondo appuntamento. La Samaritana, Dio che fa una storia anche con i nostri fallimenti. Dio non ha paura dei nostri insuccessi, Dio non ha paura dei nostri fiaschi, Dio non ha paura dei nostri fallimenti. Dio ci prende anche se siamo una frana e ci cambia la vita, come ha cambiato la vita della Samaritana. E allora vogliamo ascoltarlo, questo brano, che è il capitolo 4 di San Giovanni. Solo San Giovanni parla di questo incontro con questa donna, che racconteremo chi era questa donna. E allora è giusto, perché quando mi capitava di leggere, di meditare questa pagina del Vangelo della Samaritana, io dicevo sempre, impaziente, giovane, ma non finisce più questa pagina del Vangelo, perché è una pagina molto lunga, è una pagina dove si mette in evidenza tutta l'attenzione del Signore Gesù, la delicatezza nel dialogare, la donna che si difende, che ha paura. È una pagina magistrale di psicologia, di attenzione, di amore, è qualcosa di straordinario. E quindi la si apprezza con l'età, ci si rende conto di trovarsi di fronte a qualcosa di molto più grande, ecco, di quello che noi possiamo immaginare. Allora, il capitolo 4 dice: quando il Signore venne a sapere che i farisei avevano sentito dire Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: donna, dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Le disse la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgenti di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse, va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna, non ho marito. Le disse Gesù, hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replicò la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, cioè il Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le disse Gesù, sono io che ti parlo. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia le disse che desideri o perché parli con lei. La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Uscirono allora dalla città e andarono da lui. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbì, mangia, ma egli rispose, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi, guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna, non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Ecco carissimi, questo è il brano del Vangelo, capitolo 4, dove si parla di questo incontro. Il Vangelo descrive questa donna, una donna difficile, problematica, una donna senza nome intanto, una samaritana, una della Samaria, una donna della Samaria, senza nome, interessante, non è stato riportato il nome, perché forse in lei possiamo tutti identificarci. Forse quella donna posso essere io, quella storia può essere anche la mia storia, perché quando tu leggi la Bibbia non la devi mai leggere il Vangelo come spettatore, come lettore, ma devi leggere come un qualcosa che ti riguarda, che ti coinvolge, che ti fa sentire che quella storia può diventare la tua storia, eh? E puoi fare esperienza di un Dio che ti accoglie nelle tue crisi, nelle tue difficoltà, nei tuoi fallimenti, e fai l'esperienza di un Dio che non ti punta il dito, non ti condanna. È bellissimo questo. E una donna senza nome è una donna inquieta affettivamente, instabile, sempre alla ricerca dell'amore che non riusciva a trovare, o lei si era stancata di loro, o lei era stata abbandonata e delusa 5 volte, non si capisce. Aveva avuto 5 uomini, viveva con il sesto, no? Quindi una donna leggera, fragile. Certamente un poco di buono. Una donna anche segnata a dito, molto criticata. E questo perché noi lo possiamo dire? Perché noi affermiamo che questa donna era una donna criticata? Se avete fatto attenzione, la donna andava al pozzo ad attingere acqua in quale ora? Avete fatto attenzione? A mezzogiorno. Ma le donne andavano al mattino presto a prendere l'acqua al pozzo per impastare la farina, per far da mangiare. Questa donna va a mezzogiorno. Cioè, ma che lavoro faceva? A mezzogiorno. È strano come orario, fuori da ogni logica. Probabilmente questa donna andava a mezzogiorno perché lei era sicura di non trovare nessuna delle comari del paese, e a quell'ora tutte erano affaccendate sui fornelli, sul fuoco, a far da mangiare ai mariti. E lei allora andava a mezzogiorno perché era stanca, stufa probabilmente di essere segnata a dito. Ecco che arriva una di quelle, ecco che arriva la prostituta, ecco che arriva questa donnaccia, no? E lei si accorgeva che era criticata, e quindi lei non voleva più incontrare la gente a mezzogiorno. Chi volete incontrare a mezzogiorno? Quel sole che scotta, che brucia, a quell'ora lì tutti cercano di stare riparati e a mangiare un boccone. Ecco, quindi vedete, una donna senza nome, una donna leggera, fragile, instabile, poco di buono, è una donna fuori orario, è una donna fuori orario, non ha un orario preciso. Il suo cuore certamente doveva essere molto pesante, il suo cuore, ma anche la sua vita, triste, e probabilmente lei... si dissettava a tanta acqua salata, le sue delusioni, le ferite della vita, le amarezze, le sconfitte, eccetera. Bene, allora ecco questa donna, questa donna al pozzo va per attingere acqua e c'è l'incontro con lui. Con lui, e dice San Giovanni, stanco. Guardate, è una delle poche volte in cui si dice che il Signore sia stanco. È commovente, guardate, questa sottolineatura dove si dice che il Signore sia stanco, è stanco, seduto sul pozzo, stanco, ad aspettare. È un'immagine potente, Tu, io, dobbiamo pensare al Signore, io lo penso stanco di aspettarmi, ma è lì che mi aspetta, stanco, ma Lui rimane lì ad aspettarmi, ad aspettarci. Lui rimane lì ad aspettare, e E lei rimane sospettosa, guardinga, ma chi sei? Ma tu sei un giudeo, non è possibile che un giudeo parli con un samaritano, c'erano questi contrasti. Lei rimane sul chi va là, è stanca di farsi sedurre, è stanca di essere illusa, e lei pensa che forse quest'uomo stia cercando di sedurla. Un'altra avventura, basta, vivo già con il sesto. Sicuramente subito avrà pensato che quel tale che le chiedeva di dargli da bere volesse corteggiarla, dammi da bere. E questo, guardate, qui è bellissimo, no? C'è questo Gesù stanco del viaggio, seduto sul pozzo, che dice dammi da bere, dammi da bere. Guardate che è fortissimo, Cioè questo Signore che si fa povero, ti chiede dammi da bere, dammi la tua vita, no? Dammi la tua vita, dammi i tuoi fallimenti, i tuoi peccati, dammi da bere. E questo incontro di Gesù con questa donna avviene attorno, guardate, ad un pozzo. È fondamentale cercare di capire il significato profondo di questo pozzo, guardate, è importantissimo. Io quando l'ho scoperto mi si sono aperti gli occhi, la mente, e allora ho capito un po' di più, ma è interessante. Il pozzo per gli ebrei era considerato il luogo del corteggiamento. Quando un uomo voleva corteggiare una donna, avveniva al pozzo. I primi contatti, i primi sguardi, le prime parole venivano al pozzo. Pozzo, luogo del corteggiamento. Era il luogo dove nascevano storie d'amore, il pozzo. Ma era anche il luogo di contesa e di lotta, il pozzo. Di amore da una parte, ma anche di scontro. Nascevano attorno al pozzo storie bellissime di amore. Il pozzo era la piazza del paese, era il bar del paese, il pozzo, il luogo del ritrovo. Ma era anche il luogo del conflitto. In Palestina, anche oggi, la guerra è per l'acqua, è per l'acqua. Vi leggo questi passi del libro della Genesi, solo per farvi rendere conto. I servi scavarono nella valle, i servi di Abramo, nella valle, e vi trovarono un pozzo di acqua viva, ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, di Abramo, dicendo l'acqua è nostra. Allora egli chiamò Esek il pozzo, perché quelli avevano litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo, ed egli lo chiamò. E allora si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono. Allora egli lo chiamò Rekobot e disse: ora il Signore ci ha dato spazio libero perché noi possiamo prosperare nel paese. Finalmente abbiamo trovato un pozzo dove finalmente non si litiga più. Il pozzo era il luogo di feroce contese. Lot, il nipote di Abramo, per esempio,
che viaggiava con Abramo aveva anch'egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, e poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme, libro della Genesi, scoppiò una lite tra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Genesi, capitolo 13. Avete capito? Solo questi due piccoli episodi per farvi capire come il pozzo era il luogo dell'incontro, ma anche dello scontro. Il pozzo. Bisognava difenderlo. Ma attorno al pozzo, sul pozzo, nascevano anche storie di amore. Per esempio, al pozzo, Mosè incontrò, quando è scappato dall'Egitto, ha incontrato la sua donna Zippora, da cui ha avuto dopo dei figli, eccetera. E poi è diventato lo suocero di Jetro, si è messo al servizio dello suocero Jetro e si era messo a pascolare le pecore, da cui poi ha avuto la visione del roveto ardente. Ma l'amore è nato quando lui è scappato dall'Egitto, perché era ricercato per aver ucciso un egiziano, e lì ha difeso una donna che i mandriani, i pastori, la maltrattavano, non la lasciavano ad usare del pozzo, no? Non permettevano che lei usasse dell'acqua del pozzo, perché essendo una donna debole, quindi era emarginata. E Mosè ha preso le difese di questa donna, che poi è diventata la sua moglie. Ma anche, per esempio, la storia di Isacco e Rebecca è nata sul pozzo. Isacco, il figlio di Abramo, no? Domenica abbiamo sentito che Abramo voleva offrirlo al Signore, suo figlio, no? Voleva offrirlo al Signore, perché pensava che offrendo Isacco al Signore, il Signore poi doveva benedirlo di più, doveva essere al suo servizio Dio, perché Abramo era stato bravo, gli aveva dato il figlio secondo la mentalità di quel tempo, è che lui pensava di offrire il sacrificio. Se io do la cosa più preziosa, il mio figlio, a Dio, Dio poi sarà il mio servizio. Che bello. E Abramo aveva pensato questo, e farà l'esperienza invece di un Dio che gli dirà: ma tienilo tuo figlio, io non lo voglio. Io sarò sempre vicino a te, ti amerò, ma non occorre che tu mi compri con il sacrificio di tutto. E Abramo sperimenterà questa gratuità di un Dio che non ti chiede nulla, ma sarà il Dio che poi consegnerà suo figlio per me, per amore, e sacrificherà suo figlio per me. È interessante. E quindi Isacco, che è giunto all'età di prendere moglie, e trova Rebecca al pozzo, è il servo di Abramo. Abramo aveva mandato il servo per suo figlio, e il servo aveva pregato così: Signore Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi e usa benevolenza verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua, mentre le fanciulle della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà: bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere, sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. da questo riconoscerò che tu hai usato benevolenza al mio padrone. E arriverà Rebecca, che diventerà la sposa di Isacco, perché dirà proprio queste parole che il servo aveva chiesto come prova. Rebecca dirà: bevi non solo tu ma anche i tuoi cammelli, eccetera. E allora il servo comprese che Rebecca sarebbe stata la moglie di Isacco. E allora è interessante, Rebecca, la giovinetta, corse ad annunziare alla casa di sua madre tutte queste cose. La samaritana correrà in paese a dire: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto. Vedete, quando San Giovanni ha scritto questo, il racconto della samaritana, faceva questi riferimenti. I cristiani erano ebrei che conoscevano la scrittura. E quando hanno letto che la samaritana era corsa nel villaggio a dire che aveva incontrato il Messia, sono venute alla mente queste parole del libro della Genesi, dove la giovinetta Rebecca corse ad annunziare alla casa di sua madre tutte queste cose, che c'era Isacco, il nuovo sposo, eccetera, una nuova storia di amore. Interessante, eh? Così mi ha parlato quell'uomo. Pensate, Rebecca è tornata dal pozzo dicendo: venite a vedere una persona che mi ha parlato e mi ha raccontato tutto questo, eccetera, come che poi si è verificato anche con la samaritana. Bellissimo questo. Ma anche Giacobbe ha trovato Rachele al pozzo. Volete sentire? Vi leggo questa perla dell'Antico Testamento, perché è interessante inserire tutti questi episodi nella pagina della Samaritana. È interessante il pozzo, il luogo del corteggiamento, perché, cioè, sembra quasi che San Giovanni dica: c'è un Dio che ti fa la corte, c'è un Dio che vuole tessere un rapporto di amore con te, vuole ha pietà di te, vuole prenderti, vuole sposarti. Capite? E tutto questo si inserisce nel contesto anche dell'Antico Testamento. Sentite la storia di Giacobbe. Quando Giacobbe tolse la pietra dal pozzo, l'acqua cominciò a sgorgare, perché è il pozzo di Giacobbe quello, è il pozzo dove Giacobbe ha incontrato Rachele. Isacco ha incontrato Rebecca, Giacobbe ha incontrato Rachele, Mosè, l'altra donna, la Zippora. Quando Giacobbe tolse la pietra dal pozzo, l'acqua cominciò a sgorgare, diventando una grande fontana, dando acqua in abbondanza a tutti. Poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel paese degli orientali. Vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame, accovacciati vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano i greggi, ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande, e quindi bisognava essere più pastori per spostarla e permettere, con alcuni secchi, dopo tirare fuori l'acqua. E quindi se arrivava uno doveva aspettare che anche tutti gli altri pastori che arrivassero per poi dopo abbeverare, Ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Quando tutti i greggi si erano radunati là, i pastori rotolavano la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame. Poi rimettevano la pietra al posto sulla bocca del pozzo, e Giacobbe disse loro: «Fratelli miei, di dove siete?» Giacobbe sta scappando, da Esaù, che gli aveva rubato la primogenitura, no? E la madre, la madre Rebecca, Isacco, gli disse: vai dal fratello Labano, dal mio fratello Labano, e scappi da tuo fratello Esaù che ti vuole ammazzare. E quindi Giacobbe parte, no? Parte e non conosce quel luogo e chiede, dice loro, dunque, fratelli miei, di dove siete? Risposero, siamo di Caran. Disse loro, ma conoscete Labano, figlio di Nacor? Risposero, lo conosciamo. Disse loro, sta bene. Risposero, sì, anzi, ecco la figlia Rachele che viene con il gregge. Guarda, sta arrivando sua figlia Rachele. Riprese, eccoci ancora in pieno giorno, non è tempo di radunare il bestiame, date da bere al bestiame e andate a pascolare. Risposero, non possiamo finché non siano radunati tutti i gregi e si rotoli la pietra dalla bocca del pozzo, allora faremo bere il gregge. E ristava ancora parlando con loro quando arrivò Rachele con il bestiame del padre, perché era una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Labano, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo con le sue forze, e l'amore cosa riesce a fare? E fece bere le pecore di Labano, fratello di sua madre. Poi, notate bene al pozzo, poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Ecco, questa è la storia d'amore. Allora, pensate, no? Gesù è seduto sul pozzo e Giacobbe è il nuovo Giacobbe, è uno dei patriarchi. E lì tu sei Rebecca, tu sei Rachele, tu sei la Samaritana. E Gesù è lì. Perché? Perché vuole abbracciarti, vuole baciarti, vuole amarti. E questo è il contesto di questa pagina bellissima della Samaritana che va al pozzo e incontra Gesù. Al pozzo lo sposo, che è Dio, cerca la sposa delusa e infedele del suo popolo, che sei tu. Non per giudicarla, ma per dissetarla. Lui è innamorato, Dio è innamorato. Ha sete lo sposo, dammi da bere. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, sempre ha sete della fede della donna, della nostra fede, ha sete di noi. Vuole fare una storia di amore e di fedeltà. Quindi capite allora l'apostolo Giovanni, quando ha raccontato questo episodio, fa tutti questi riferimenti biblici che gli ebrei capivano subito che era una storia d'amore, che Dio è venuto per amore. Si rivela Dio in questa storia della Samaritana come il Dio mendicante, capite? Che chiede amore, che chiede di ritornare a Lui, che vuole fare un'alleanza nonostante le infedeltà, i tradimenti con altri dèi, con altre divinità. Ritorna a Israele, dice il Signore, non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, oracolo del Signore, non conserverò l'ira, dice il Signore. Pensate, Sant'Agostino che dice, commentando questo questo passaggio, questo Gesù stanco sul pozzo, che cerca di dialogare, di parlare con questa donna fallimentare, no? E pensate, Sant'Agostino scriverà: la forza di Cristo ci ha creati, la sua debolezza ci ha ricreati. Stanco seduto sul posto, la sua debolezza ci ha ricreati. Ci ha creati con la sua forza, è venuto a cercarci con la sua debolezza, Sant'Agostino. È bellissimo queste pennellate, no? Gesù è venuto a cercarci con la sua debolezza. Lui si è abbassato, lui no, non ce la fa a stare senza di te, di me. Viene a cercarci, viene stanco e sulle nostre tracce, non si rassegna, vuole darci la vita. Io ho un'acqua viva, se tu sapessi, se tu conoscessi il dono di Dio. E allora c'è questa pagina stupenda sempre di Sant'Agostino che parla di questa spoliazione di Dio. Vedete, la spoliazione di Dio non è soltanto quando Gesù è nato a Natale, ma la spoliazione di Dio la possiamo cogliere già da questo momento, capite? È sempre un abbassamento di Dio, sempre. Fin dal giorno in cui il Signore scese nel giardino dell'Eden a cercare l'uomo che non l'ha trovato, Adamo, dove sei? Lì si è abbassato il Signore, si è abbassato fino al punto poi di nascere fragile, bambino, per stare con noi, per condividere la nostra natura umana. Si spogliò di tutte le prerogative divine, della sua potenza, per diventare schiavo, debole. Lui arriverà fino al punto di inginocchiarsi nell'ultima cena, quindi non l'uomo che si inginocchia davanti a Dio, ma qua succede un capovolgimento, è Dio che si inginocchia davanti all'uomo e si mette a lavare i piedi sporchi degli lui, il Maestro, il Signore. Tanto è vero che Pietro rifiuterà questa immagine di un Dio così spogliato, così debole. E questa è la kenosis di Dio, questa è la spoliazione di Dio, guardate, è sconcertante. Dio indifferente, Dio potente, ti comanda, ti punta il dito, ti manda all'inferno. Capito niente. Dio è un Dio che si spoglia, è un Dio che è mendicante, è un Dio che dice: voglio amarti, lasciati amare, vorrei fare una storia di amore con te. Sentite Sant'Agostino, questa follia dell'amore di Dio. Poteva esserci misericordia verso di noi infelici maggiore di quella che indusse il creatore del cielo a scendere dal cielo e il creatore della terra a rivestirsi di un corpo mortale? Quella stessa misericordia indusse il Signore del mondo a rivestirsi della natura di servo, di modo che pur essendo pane avesse fame, pur essendo la sazietà la sazietà piena avesse sete. Lui che è la sazietà piena, lui che può far tutto, ti chiede a una donna dammi da bere. Pur essendo la potenza divenisse debole, pur essendo la salvezza venisse ferito, pur essendo vita potesse morire. E tutto questo per saziare la nostra fame, alleviare la nostra arsura, rafforzare la nostra debolezza, cancellare la nostra iniquità, accendere la nostra carità. Sempre Sant'Agostino. Perché vedete, anche qui sul pozzo, come Giacobbe baciò Rebecca, come Giacobbe baciò Rachele, così il Signore ci viene incontro e ci bacia, ci abbraccia, ci viene incontro e ci soffre con il Padre misericordioso, capite? È sempre Lui a prendere l'iniziativa stanco, perché Dio è stanco e non si stanca di cercare l'umanità infedele che si disseta a cisterne screpolate, E allora il Signore dice, ma io sono fonte d'acqua viva. Gesù è la rivelazione di questo Dio innamorato, capito? Ci rivela come Dio è innamorato, ci fa la corte. Ed è bello notare che davanti alla Samaritana, davanti alla, che sei tu, che è il popolo di Israele, che è la Chiesa, che è la Chiesa. Ecco, Gesù, Gesù ci rivela il Padre, quindi il Padre non giudica, Dio non condanna, non punta il dito. Gesù non si ferma sui peccati di quella donna, ma cerca di far emergere il vuoto che c'è nella vita di questa donna, che lei si porta nel cuore. Infatti Gesù le dirà chiaramente che non aveva marito, che non aveva mai avuto uno sposo vero. Hai detto bene, non hai marito, non hai marito. San Giovanni punta molto, San Giovanni l'Evangelista, su non hanno più vino, nozze di Cana. Gesù è colui che viene a colmare i nostri vuoti. Io non ho più fede, non ho più vino. Gesù viene a trasformare l'acqua in vino, pensate, che bello. Hanno pescato tutta la notte e non hanno preso nulla. Arriva Gesù nella barca e fanno la pesca miracolosa. È sempre così, Le folle che avevano seguito il Signore non avevano pane, ma c'era un ragazzo che aveva 5 pani, poca cosa. Non avevano pane, manca sempre qualcosa. E Gesù allora viene a colmare questo vuoto, questa mancanza, interessante. Non hai marito, non hai mai conosciuto l'amore. Vuoi conoscere l'amore? Affidati a me. Gesù viene come colui che colma le nostre mancanze, i nostri vuoti, i buchi che ci sono dentro di noi. Bellissimo. Vedete, questa donna, la Samaritana, il bello di questa pagina del Vangelo è che questa donna, una frana, una peccatrice, fango, si è denominata fango. Pensate che la Maria Valtorta, sapete, ha scritto il poema dell'uomo Dio, sapete, no? Maria, lei, questa donna mistica, una donna che è stata discussa, è stata anche una donna messa all'indice, è stata umiliata, è stata criticata, eccetera, però ha scritto la vita di Gesù e senza mai essere andato in Palestina, e ha descritto gli episodi del Vangelo con una chiarezza, con una precisione incredibile. Ha raccontato l'incontro di Gesù con la Samaritana in questo suo poema, che lei vedeva con l'immaginazione della mente, del cuore, e scriveva il Vangelo come lo vedeva lei, l'Annunciazione, l'Angelo, Maria. Interessante, sono 10 volumi, è qualcosa di sconvolgente. E allora, pensate, racconta questo momento della Samaritana, dell'incontro con Gesù, sentite come. E quando dice la Samaritana, noi aspettiamo il Messia, quando arriverà il Messia, e Gesù risponde, sono io che ti parlo. E lei gli dice, è Maria Valtorta che scrive, tu, la donna che si era seduta presso Gesù, la Samaritana, si alza e fa per fuggire. Perché fuggi, donna? Chiede Gesù. Ecco, questo è il romanzo di Maria Valtorta. Perché, risponde questa donna samaritana, perché ho orrore di mettere me presso a te, che sei santo. Perché ho orrore, mi faccio schifo. Come posso stare alla tua presenza? Che devo fare? Dimmelo. dimmelo tu cosa devo fare. Io sono fango. Io sono fango. Calpesta il mio fango. Ma vieni. E poi, dice Maria Valtorta in questo suo poema, piange. È scoppiata in pianto. Ecco, per dire come certe pagine del Vangelo sono state commentate anche da certi mistici. Quindi lei, fango, è diventata la prima donna missionaria. Interessante. Questa donna eretica, questa donna scismatica, peccatrice, una donna fallimentare, è diventata missionaria. Mai nessuno le aveva detto di essere addirittura un tempio. Verrà il momento in cui non si adorerà più Dio su un luogo particolare dove voi siete chiamati a fare, non so, preghiere, sacrifici per sentire Dio. No, perché Dio verrà a voi, vi riempirà Dio con lo Spirito Santo, diventerete tempio voi e si sente amata, ecco. E poi questa donna si mise a correre. Ed è interessante, no? Quando tu fai un incontro col Signore avviene una trasformazione, non sei più capace di star fermo. La samaritana si è messa a correre, Maria di Magdala quando va al sepolcro incontra Gesù, poi si mette a correre, e poi Pietro che si mette a correre per andare al sepolcro. Dirà Sant'Agostino: l'amore ti fa correre. Chi ama corre, e la corsa è tanto più allegra, tanto più è profondo l'amore, è più veloce. A un amore debole corrisponde un cammino lento, e se addirittura manca l'amore, ecco che uno si arresta sulla via. Ma l'amore ti fa correre. E poi il Vangelo dice: la donna, la samaritana, lascia la brocca, non importa più. La brocca era un segno di ricchezza, no? Ma anche il cieco di Gerico, dopo che ha incontrato Gesù, lascia il mantello. Il mantello era una cosa preziosa a quel tempo. Ma anche il cieco di Gerico lasciò il mantello e si mise a seguire Gesù, abbandonando il mantello. La donna samaritana abbandona la brocca. Che bello. Questo bisogna lasciare qualcosa, sempre. Forse la brocca è il segno dei tuoi peccati, la brocca è il segno della tua vita di mediocre, dei tuoi fallimenti, non lo so. Ecco, e quando tu incontri il Signore fai questa esperienza di pienezza, di libertà, di gioia, e quindi non senti più il bisogno di ritornare a quella vecchia vita. La tua vita viene capovolta, e quindi abbandona la brocca. Bellissimo. C'è un padre delle chiese che dice: ella uscì nel sudiciume, ella era uscita dal villaggio per andare a tingere acqua verso mezzogiorno nel sudiciume, e ritornò immagine della chiesa, senza macchia. Uscì e attinse la vita come una spugna. Uscì portando la brocca, rientrò portando Dio. Ci sono delle pennellate favolose. Uscì portando la brocca al pozzo, rientrò portando Dio. E questa donaccia è diventata un'opera d'arte. La peccatrice è diventata discepola. Il suo limite, il suo non aver marito, tutti i fallimenti, sono diventati il luogo dell'incontro con Dio che perdona. La sua vita disordinata, l'epifania del volto di Dio misericordioso. Che bello. Ecco, io potrei dirvi tante altre cose, ma però mi avvio verso la conclusione. Voi sapete che questo grido di Gesù, dammi da bere, Gesù lo ripeterà sulla croce, ho sete. Abbiamo un Gesù che ha sete. Ma Gesù non ha sete di acqua, ma ha sete di te. Alla samaritana Gesù le dirà: dammi da bere, io ho sete, ma voglio che tu abbia la fede in me. Io voglio trasformare la tua vita, sono venuto a renderti felice. Sulla croce Gesù griderà: ho sete, ma ho sete d'amore. E voi sapete che questo grido "ho sete" è stato quel grido che ha sconvolto Teresa di Calcutta. Teresa di Calcutta fu catturata da questo grido "ho sete", era la sera del 10 settembre 1946, quando avvertì la seconda chiamata, mentre era in treno diretta a una città per gli esercizi spirituali. Durante quella notte una frase continuò a martellarle nella testa per tutto il viaggio, il grido dolente di Gesù in croce: ho sete, ho sete. Ed è stato questo grido che ha portato Teresa di Calcutta a lasciare la vita da maestra, eccetera, e scendere per le strade e a trovare Gesù nei poveri, negli ultimi, perché gli sembrava che fosse Gesù lì presente. No. Allora, vedete, Gesù nell'incontrare la samaritana ci dà una lezione formidabile di come noi dobbiamo saper accogliere le persone che ci stanno accanto. Attraverso questa pagina del Gesù che sa dialogare, che sa stare con questa donna, che sa ascoltare, che sa sedersi vicino, ecco, ci dice lo stile e come anche noi dovremmo assumere queste caratteristiche di attenzione, di delicatezza, di dialogo con chi ci sta accanto e di non essere dominati da pregiudizi o da sentimenti di esclusione, di voler scartare, eccetera, come ci capita spesso. Allora, vedete, il Signore Gesù ha rotto tanti tabù attraverso questo incontro con la samaritana. Per esempio, il Signore Gesù ha scandalizzato, tanto è vero che i suoi discepoli quando tornarono si meravigliarono di vedere Gesù che parlava con quella donna. Gesù non ha avuto paura di parlare con una donna. A quei tempi non si poteva, era tabù. La preghiera dell'ebreo, del pio ebreo devoto ancora oggi, è questa: benedetto sei tu, nostro Dio, perché non mi hai fatto né pagano, né ignorante e né donna. Una formula di ringraziamento che ci fa capire quanto era considerata la donna, no, secondo la cultura e la mentalità di quel tempo. Disdicevole era per un rabbino parlare in pubblico con una donna, fosse pure sua moglie. Non si poteva. Per cui il modo di fare di Gesù diventava scandaloso. Si meravigliarono i discepoli. Un rabbino non poteva abbassarsi a tanto, dal momento che la donna era considerata di rango inferiore e tenuta in stato di inferiorità per tutta la vita. Sentite un detto rabbinico: non si deve star solo con una donna in un alloggio, neppure con la propria sorella o con la propria figlia, a causa dei pensieri degli uomini. Non si deve chiacchierare con una donna sulla strada, neppure con la propria moglie e men che meno con una donna altrui, a causa dei pettegolezzi degli uomini. Secondo la concezione giudaica, anche Dio non ha parlato con le donne, ma solo con gli uomini, per cui la donna non aveva bisogno di conoscere la Torah. Ma guardate che incredibile! Qui il Signore ha rotto veramente una mentalità. È stato rivoluzionario. Guardate, l'amore di Gesù è stato rivoluzionario, perché ha rotto tutti gli schemi. Rabbi Eleazar diceva: sarebbe meglio che la legge, la Torah, andasse in fiamme piuttosto che essere data in mano alla donna. Capite? E Gesù ha parlato con una donna, non ha tenuto le distanze, perché il Signore va oltre, vede la persona, non scarta, non elimina, tu sei importante. Poi un'altra barriera che il Signore ha rotto con la samaritana, ha parlato con la samaritana, e questa è stata un'altra trasgressione gravissima. I giudei non mantengono buone relazioni con i samaritani, e il motivo era per il tempio, che loro si erano fatti un altro tempio e non volevano riconoscere che il tempio era quello di Gerusalemme. E loro si erano fatti un altro tempio, ecco. E quindi c'erano queste divisioni, i protestanti, gli ortodossi, gli anglicani, tutte queste divisioni, capite? E il Signore, quando voleva dire che bisogna amare, portava sempre l'esempio del samaritano, samaritana, e samaritano, l'unico delinquente, considerato delinquente dai giudei, che ha saputo fermarsi, mentre il sacerdote ha tirato dritto, mentre il levita non si è fermato, è passato dall'altra parte, e invece il samaritano, che era un poco di buono, il samaritano, si è fermato. Sì. E Gesù si identificherà con il buon samaritano. Io sono il buon samaritano. Quando a un ebreo giudeo parlavi di samaritani, niente, non c'era niente da fare, sono gentalia, sono persone che non devono neanche essere considerate, ecco, una razza bastarda, ecco. E pensate, c'era eccolo qua. È un feroce detto, pensate, l'odio dei giudei per i samaritani trasparisce bene da questo feroce detto: chi mangia pane dei samaritani è come se mangiasse carne di cane. Perché i samaritani erano brutta gente, e Gesù ti parla con la samaritana, è una donna che non doveva assolutamente tenere un rapporto così confidenziale, anche perché il pozzo era piccolo, erano seduti lì, quindi erano molto stretti, un atteggiamento equivoco, capite? Perché il pozzo non permetteva di sedersi comodamente, e si era quasi stretti l'uno all'altro, poteva dare sospetto. Capito? E Gesù ha parlato con la donna, con la samaritana, e poi ha parlato con una peccatrice, aveva avuto 5 mariti, la legge ebraica prevedeva 3 mariti al massimo, 3, lei ne aveva 5, viveva col sesto, capite? Era fuori, era una donna svergognata, una donna che era una donnaccia, insomma, una di quelle, no? Insomma, ecco, una peccatrice samaritana, e poi era una scismatica, perché l'odio tra i giudei e i samaritani era così tale che si guardavano in cagnesco, e quindi non... Quindi vedete, nella donna samaritana c'è la concentrazione del diverso, diversità sociale, razziale, morale, religiosa, cioè la concentrazione di tutto ciò che poteva giustificare il rifiuto, il rigetto, lo scartamento, no, mandarla via. E il Signore è lì al pozzo, che sta lì, il Figlio di Dio, con questa donna, per dire per dire che insomma, ecco, Dio è perdono, che il pastore va in cerca della pecora smarrita, che è un padre che fa festa, eccetera, questo è bellissimo, eh. E volevo, avviarmi verso la conclusione dicendo, leggendo queste parole, no, di Papa Francesco, questo Vangelo è proprio per noi, non solo per la Samaritana, per noi. Gesù ci parla come alla Samaritana, certo, noi già lo conosciamo, ma forse non l'abbiamo incontrato personalmente, parlando con Lui, non l'abbiamo ancora riconosciuto come il nostro Salvatore. E allora questo racconto, questo episodio dell'incontro di Gesù ci deve far riflettere, perché forse anche noi abbiamo bisogno di fare questa esperienza gioiosa, liberante, di un Dio che viene a liberarci, un Dio che viene nella nostra povertà e ci tende la mano e non ha paura di sporcarsi, ci chiede dammi da bere, addirittura vuole aver bisogno di noi. E con grande delicatezza, dice Papa Francesco in un suo commento, Gesù entra nel mondo interiore di una persona alla quale, secondo gli schemi sociali, non avrebbe dovuto nemmeno rivolgere la parola. Ma Gesù lo fa. Gesù non ha paura. Gesù, quando vede una persona, va avanti, perché ama, ci ama tutti. Non si ferma mai davanti ad una persona per pregiudizi. Lui è più grande dei pregiudizi, la misericordia è più grande dei pregiudizi. Ogni incontro con Gesù ci cambia la vita, sempre. Ogni incontro con Gesù ci riempie di gioia. Anche noi siamo chiamati a lasciare la nostra anfora. Bellissimo questo riferimento di Papa Francesco. La donna lasciò la brocca, l'anfora. Simbolo di tutto ciò che apparentemente è importante, ma che perde valore di fronte all'amore di Dio. Tutti ne abbiamo una o più di una di anfore. Io domando a voi, anche a me, qual è la tua anfora interiore, quella che ti pesa, quella che ti allontana da Dio? Lasciala qui questa sera e lasciati abbracciare, lasciati amare, lasciati salvare da questo Dio meraviglioso, che quando ti viene incontro non ti dà le botte, non ti punta il dito, non ti manda all'inferno, non gli fai schifo, ma ti abbraccia e vuole fare una storia d'amore, sul pozzo lì, come un mendicante di amore. Bravi, coraggiosi.
Sì, grazie. I modelli che propone Gesù nel Vangelo sono sempre gli scarti.
Sempre.
Il samaritano, Zaccheo, sì. Levi. E li mette, dicevo, no, sì, ma li mette in cattedra. Guardate, questi qua, voi scartate, io li salvo. E poi diceva alla fine che il vero incontro con Gesù, un incontro profondo, deve cambiare la vita. Altrimenti non l'ha incontrato.
Questa donna non si è sentita condannata, non si è sentita giudicata, ha lasciato la brocca, era il simbolo anche del suo potere, quel poco di potere che poteva avere, la brocca era il simbolo anche di tutta la sua vita, impostata così, con tanti sbagli, eccetera. Ha lasciato lì la brocca e poi è andata a dire, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto di me. E non, capite, chi è l'amico vero? Io mi sono chiesto, chi è l'amico? Come si fa a riconoscere chi è l'amico vero? È colui, questa è la definizione più bella che ho sentito, è colui che sa tutto di te e ti ama. È l'amico vero, che sa tutto di te, conosce anche le tue debolezze, ma ti ama, non ti molla, non ti scarta. E questo è l'amico. E la Samaritana ha fatto l'esperienza veramente di questa gratuità, di un Dio che non gli ha chiesto niente. E allora è vero quello che ieri ho sentito del predicatore che ha predicato agli esercizi: il cristiano non è colui che si dice sazio di Dio, ma è colui che ha fame e sete di Dio, che ha sete. E oggi il problema è che non si ha più sete. Il problema è un giovane che tu parli di Dio e il giovane si volta dall'altra parte perché non ha sete di Dio, non sente bisogno di Dio, ha troppi idoli, è troppo invischiato dentro sulle cose materiali, non sente più il bisogno io cito sempre la famosa frase di Woody Allen che dice: io non credo in Dio, devo distrarmi per non disperare. E oggi il dramma è che non si ha più sete. Io mi ricordo quando ero in Angola, è salito su un negro con un sacco dove teneva l'acqua fresca con dei pezzi di ghiaccio dentro, e te la vendono per la strada lì a Luanda eccetera, no? Quando andavo a trovare i missionari ed ero lì in Pullman, e questo negro: acqua, e ti offriva acqua fresca, ma nessuno aveva sete. Non ha venduto bottiglie di acqua. E questo è il dramma, capite? Questo è il dramma. Allora io cosa devo fare? Devo farti venire sete di Dio, farti venire voglia di Dio, perché tu possa sentire bisogno di Dio. Dopo il Signore
ti aspetta. Chiedere qualcosa?
Allora.
Chi lo sente? Tu? No.
Però vedete, il Signore fissa gli appuntamenti, eh. Io vi posso dire questo, ormai è la terza volta che vengo e c'è anche un rapporto di amicizia. Io vi posso dire che io sono entrato in seminario perché volevo fare qualcosa di bello per aiutare gli altri, i poveri, eccetera, però a 20 anni io ho avuto una crisi e volevo tagliare la corda, iscrivermi all'università e uscire dalla filosofia, dal liceo. Dovevo andare in teologia. Ma io dicevo: ma chi me lo fa fare? Fammi frate, camminare scalzo, sempre in bolletta, dipendere dai superiori. Cercherò di essere un buon cristiano, ma voglio avere anch'io una donna con cui sposarmi, eccetera. Poi chi mi dice che il Signore mi ha veramente chiamato? Come faccio io a sapere se mi ha chiamato? È stata un'infatuazione, forse perché volevo imitare mio fratello. Forse perché in casa eravamo in tanti fratelli, volevo un po' di libertà, volevo un po' scappare da casa, non lo so, ma non, come faccio a sapere se Gesù mi ha chiamato veramente a essere apostolo o mi sono io immaginato? E io mi ricordo a 20 anni, anche perché guardandomi attorno vedevo che tutti i miei amici, i famosi anni 68-70, tutti erano andati a casa, i più bravi, restavano i più Bauchi, dicevano i più ignoranti, i più sempliciotti, e io ho detto: scappo anch'io, dico io, qua tutti scappano. Si scappava dai seminari, e avevo già fatto la valigia, avevo già parlato a casa con mia mamma. Mi ricordo che mia mamma mi disse: figliuolo, la porta era aperta quando te ne sei andato e la porta sarà aperta quando torni. E mi ha fatto tanto piacere, mi sono sentito libero. E il parroco lo sapeva che sarei tornato a casa, e avevo fatto già la valigia. Però io quella notte, mi ricordo, ero a Udine, avevo l'esame di maturità, liceo classico, e non conoscevo tanto la Bibbia, non avevo ancora incominciato gli studi. Però ho detto: Signore, questa è la tua parola, so che tu hai parlato anche per me, però io vorrei che tu mi dicessi chiaramente che mi hai scelto come profeta, che mi hai chiamato. Ma dimmelo, dammi un segno. Io non chiedo che tu mi faccia vedere un angelo, so che tu non ti piacciono questi metodi così, no, scioccanti, sei il Dio della normalità, della semplicità. Ti chiedo: guarda Signore, se apro la Bibbia e mi capita di leggere che tu mi hai scelto profeta, ti giuro, vado su, desfo la valigia, rimango in convento, mi faccio frate. E mi hai dato un segno che tu mi hai chiamato. Bene, io ho scoperto che quando tu fai sul serio con Dio, anche Dio fa sul serio con te. Ci sta, gioca. Ma quando vede che... Io avevo le lacrime, io ero deciso, e qui io non ci sarei se se non avessi fatto quella cosa lì, quella notte in cui sono stato in chiesa a Udine e mi sono messo davanti al Signore un po' arrabbiato, perché gli dicevo: perché sei venuto a rovinarmi la vita? Sono venuto, no, perché sei venuto ad amarmi, perché sei venuto a rovinarmi la vita, perché volevo essere come tutti gli altri. E tu mi hai messo dentro nel cuore questo desiderio di diventare prete, frate, ma per cosa? Io, formica davanti a un mondo. E mi ricordo che ho aperto la Bibbia a caso e mi è capitato il primo capitolo del profeta Geremia, dove si diceva: io ti ho scelto profeta, ti ho stabilito profeta, non temere, io sarò con te, sarò nella tua bocca. E lì mi sono cadute tutto quello che mi impediva di capire. Ho avuto la certezza che il Signore queste parole le dicesse a me. Fin dal seno materno io ti ho scelto, ti ho stabilito profeta. Capitolo primo del profeta Geremia. E ho capito che quella parola era per me. Sono andato su e sono andato in teologia e sono andato sacerdote. Ma è stata la parola di Dio che mi ha... Perché, vedete, il Vangelo, la parola, non è... Questo non è un libro qualunque, capite? Non è Zaccheo. Sei tu, samaritana, sei tu, con le tue pesantezze, con le tue storie di amore, con i tuoi sogni, con le tue delusioni, dove tu non riesci a trovare quest'acqua viva che ti disseta, tante esperienze che ti hanno ferito, dove vai? Chi è che ti può sollevare? Chi ti può liberare? Dammi da bere, dammi la tua vita.
Allora, tutto quello che hai spaziato e hai aperto orizzonti di rapporti, no? Dio uomo, Dio donna, mi pare di vedere un'analogia in quanto Dio ha scelto una ragazzina, Maria, l'ha fatta diventare la madre di suo figlio, e Maria a sua volta ha ripetuto il gesto di Gesù scegliendo un'altra ragazzina povera, ignorante, un essere, diciamo, spregevole, no? In quella Francia imperiale, e Bernadette che gli ha fatto una sua profeta, ma l'ha trattata allo stesso modo che Gesù ha fatto la
I gusti di Dio sono i gusti di Dio, lo stile di Dio, le cose grandi che Dio fa con le persone semplici, ma è quello che ha scritto San Paolo. Dio ha voluto confondere la sapienza di questo mondo con la stoltezza, Dio ha voluto confondere la forza di questo mondo con la debolezza. Guardate cosa hanno fatto i santi, guardate Giuseppe Cottolengo, cosa ha fatto, non aveva mezzi, ha fatto un ospedale, sono le cose grandi che il Signore fa con chi... Vedete, quando Davide è andato a combattere contro Golia, il simbolo delle paure, di tutte le nostre angosce, le proiezioni, i giganti che abbiamo dentro, che ci terrorizzano, che ci bloccano, i traumi dell'infanzia, no, le nostre impotenze, questi giganti, no? Ecco. E quando Davide è andato a combattere contro Golia, noi ne abbiamo tanti di Golia, e lui si era rivestito con la spada di Saul, con l'armatura di Saul, ma quando ha cominciato a camminare inciampava. E loro cosa ha fatto? Si è spogliato. Ma scusate, quando tu vai in guerra non ti spogli, ma con Dio bisogna spogliarsi. Cioè Davide ha capito che per vincere quel gigante, ma per andare a combattere quel gigante ci occorreva la fede, bisognava spogliarsi. Francesco ha vissuto 40 anni della sua vita, 40, 45 anni. 20 anni li ha passati vestendosi. Dopo che ha incontrato Gesù, svestendosi, spogliandosi. Quando tu incontri il Signore, devi lasciare il mantello, la brocca. Davide ha lasciato l'armatura, la spada, tutto ciò che costituiva sicurezza, capite?
Ed è andato così, se stesso, senza maschere, senza voler imitare qualcuno. È andato con la sua nudità, con la sua fragilità, e ha vinto, perché aveva questa fede in Dio, no? Aveva posto la sua fiducia non nella spada, né? Tu vieni a me con la spada, col giavellò, ma io vengo a te con la fede nel Dio degli eserciti, e tu sarai, cadrai nelle mie mani, e con la fionda lo vincerà, ma con la debolezza, capite? Questo è sorprendente. Con Dio non bisogna ragionare con la logica umana, bisogna invertire, bisogna spogliarsi con Dio. E Gesù si è spogliato, si è sempre spogliato, fino a abbassarsi, no?
Grazie, Donato.
Grazie a voi, grazie di cuore, bel lavoro che state facendo, buon cammino.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, sia santificato il tuo nome.